HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia.
Interpretazioni, non fatti. Dubbi, non certezze.
Basato su fonti storiche. Di Enrica Salvatori.
www.historycast.it.
Cari amici di HistoryCast, bentornati all'ascolto. Questo è un podcast che parla di un uomo senza volto e dal nome forse inventato, Ned Ludd, che nel 1811 in Inghilterra avrebbe capitanato rivolte popolari che distruggevano i macchinari delle industrie. Ma è anche un podcast sulle tante persone senza volto che oggi potrebbero essere tentate di seguirne le orme o di riabilitarne in qualche modo il ricordo, insomma, di usare ancora il suo nome. Esistono infatti più fili che possono legare il luddismo agli algoritmi che oggi regolano in maniera sempre più permissiva il nostro quotidiano. Stiamo vivendo un momento critico in cui il mondo del lavoro è stravolto dall'innovazione tecnologica, con rider costretti a consegnare centinaia di pacchi in poche ore, lavori che scompaiono perché sostituiti dall'intelligenza artificiale, algoritmi che in alcune nazioni calcolano per quanto tempo debba durare un'anestesia rimborsabile dall'assicurazione. Ci sentiamo spesso sovrastati e schiacciati da questo mutamento epocale. Pensatori, giornalisti e politici oscillano tra l'analisi priva di proposte e la lode all'inevitabilità del progresso e portano ad esempio proprio l'irrazionalità e l'inutilità del luddismo. Ma è stato veramente così folle quel movimento e su cosa invece ci può ancora far ragionare? Andiamo con ordine e partiamo dal fenomeno più antico, i moti luddisti, nominati così per questo Ned Ludd, noto anche come capitano, generale o addirittura re Ludd, che apparve per la prima volta in una protesta a Nottingham nel 1811, quando una fabbrica di filati di William Cartwright venne assaltata, i grandi telai distrutti a colpi di mazza. Si tratta però di un leader più che sfuggente, a cui nessuno storico fin oggi è riuscito a dare un volto, perché nel 1811 venne solo evocato, non chiaramente attestato. Sentite cosa dice il primo articolo di giornale di Nottingham che lo menziona. Inizia la citazione. Ci sono poche persone in questa parte d'Inghilterra che conoscono qualcosa della storia del telaio meccanico e della persona che lo ha inventato, William Lee di Calverton. Si racconta che studente dell'Università di Cambridge, questo gentiluomo fosse innamorato di una giovane fanciulla, troppo impegnata nella tessitura al punto di non lasciargli il tempo di ricevere le sue attenzioni. Questo lo spinse a inventarsi una macchina per aiutarla. Oggi però una persona chiamata Ned Ludd è diventata più famosa dello stesso William per aver distrutto quella macchina. No, non è come molta gente suppone un personaggio ideale, è, o almeno era, un abitante di Ostey vicino a Leicester, dove era apprendista nell'arte della tessitura, ostile al confinamento chiesto dal telaio, il padrone si lamentò di lui davanti al magistrato, che gli impose come rimedio un po' di frustrate. Questo però non riuscì a curare il paziente perché Ned colse la prima opportunità di impugnare un martello e demolì interamente la macchina che considerava ormai come la ragione della sua punizione. Quindi le persone che hanno di recente ripetuto l'operazione di Ludd su una scala più estesa qui e nei luoghi vicini hanno pensato di prendere il suo nome e di nascondere così il loro. Fine della citazione. Trovo questo trafiletto veramente fantastico. Avete notato il tono paternalistico? L'aura di romanticismo che avvolge una delle più rilevanti invenzioni della prima rivoluzione industriale? E la derisione verso lo svogliato e violento Ned Ludd? In realtà l'incidente in questione, che sarebbe avvenuto alla fine del Settecento presso Leicester, non ha fonti dirette. L'unica cosa che sappiamo per certo è che una ventina d'anni dopo rivoltosi violenti consideravano Ned Ludd il loro capo simbolico. Che sia veramente esistito non possiamo quindi saperlo. Il problema è che le rivolte squisitamente popolari, contadine o operaie, a meno che non salgano di livello e intercettino l'interesse dei tribunali o degli intellettuali, molto difficilmente sono raccontate bene. Mancano di fonti, o meglio, diciamo che le fonti che le raccontano provengono da una parte sola, come abbiamo appena ascoltato, quella contraria, quella che deride o vuole soffocare la rivolta. Fosse o no Ned Ludd un uomo reale o un Robin Hood dell'industrializzazione, sta di fatto che dal 1811 al 1817, nel nord-ovest dell'Inghilterra e nello Yorkshire, si moltiplicarono gli attacchi ai macchinari, non soltanto telai automatici, attuati in suo nome. Enoch Taylor e suo fratello James erano fabbri e malsen nel West Yorkshire. Nel 1809 costruirono una nuova macchina per il taglio, che una volta installata nelle fabbriche per la produzione di lana, svolgeva il lavoro di 10 uomini. I luddisti le distrussero con mazze, soprannominate Enoch, perché erano martelli fabbricati appunto dai fratelli Taylor di Marsen. Da qui lo slogan: Enoch le fa, Enoch le distrugge. E non pensate che il paragone con Robin Hood sia peregrino. Le lettere di rivendicazione che inviavano ai padroni e ai giornali spesso terminavano con «Ufficio di Ned Ludd, foresta di Sherwood». Nel corso del tempo, Ludd e i luddisti sono diventati il simbolo di coloro che si oppongono all'industrializzazione, all'automazione, oggi diremmo all'informatizzazione o alle nuove tecnologie, se non al progresso in generale. Sulla stampa, dall'Ottocento fino ad ora, il termine è usato quasi sempre in senso negativo, come se i movimenti luddisti fossero espressione di una sorta di fanatismo retrogrado, di un conservatorismo dei poveri e degli incolti. Destino simile, ma più articolato, ha avuto un altro termine che si usa in questi casi, sabotaggio. La parola deriva dal francese saboté, che significa combinare pasticci, e in origine era usata proprio nelle controversie di lavoro. Leggenda vuole, ma anche qui non ci sono fonti, che i poveri lavoratori della città di Liegi avrebbero lanciato un sabot di legno, uno zoccolo, nelle macchine per interrompere la produzione. In realtà una delle prime apparizioni di saboté nella letteratura francese ha il significato di far rumore con gli zoccoli. La parola sabotaggio appare solo più tardi ed è poi stata usata in moltissimi altri contesti, primo fra tutti quello bellico. Il luddismo invece è stato sempre collegato a lotte di tipo sindacale, connotate tuttavia da una particolare vena di antistoricità. Se si va a leggere gli studi più antichi, connotati da una visione liberista e positivista, la rivolta appare inutile, irrazionale, contraria al naturale percorso della storia, che invece deve essere guidata dalle conquiste della scienza e dal libero mercato. Le meravigliose sorti progressive, insomma. I rivoltosi sbagliano perché non si può fermare il progresso. Dovrebbero invece adeguarsi, adattarsi anche se soffrendo, perché il trionfo della meccanizzazione sarebbe stato inevitabile. Sentite forse un eco di quanto ora accade per l'intelligenza artificiale? Io lo sento. E voi? Ovviamente in questa analisi c'è una parte di verità, ma lo sguardo della storia fa emergere anche altri aspetti, quelli capaci di illuminare un fenomeno in realtà molto più complesso e di conseguenza anche far balenare altre possibilità. Prima di tutto, le azioni del 1811 non erano le prime. Le nuove invenzioni producevano più velocemente e a un prezzo più basso perché potevano impiegare lavoratori meno qualificati e sottopagati. Da qui le reazioni che si sono verificate già dalla metà del Settecento, anzi dalla prima metà del Settecento. Addirittura rivolte organizzate di produttori di calzature si verificarono in vari momenti dal 1675. Nel Lancashire le nuove tecnologie di filatura del cotone incontrarono una violenta resistenza nel 1768 e nel 1779. Tra 1726 e 27 i tessitori irrompevano nelle case dei padroni, rovinavano la lana, tagliavano e distruggevano i pezzi dei telai e gli utensili del mestiere. Nel 1740, nel bacino carbonifero del Northumberland, i macchinari furono incendiati e questo portò a un consistente aumento salariale. Macchinari distrutti e carbone incendiato ci furono anche nelle rivolte del 1765, che valsero ai minatori la libertà di scegliere i propri datori di lavoro alla fine del contratto annuale. Vi ho fatto un elenco breve, però significativo. Non sono stati attacchi irrazionali, si trattava evidentemente di azioni finalizzate a costringere i datori di lavoro a fare concessioni in materia di salari e altre questioni. La rabbia non era diretta solo contro le macchine, ma anche contro le materie prime, i prodotti finiti o persino la proprietà privata dei datori di lavoro, a seconda del tipo di danno a cui questi erano più sensibili. In nessuno di questi casi, secondo lo storico Eric Hobsbawm, si trattava di ostilità nei confronti delle macchine in quanto tali. La rottamazione era invece una tattica sindacale immatura, in un certo senso, che emerge durante le prime fasi della rivoluzione industriale. I luddisti, lo sostiene Kevin Binfield, erano totalmente a loro agio con le macchine. Limitarono i loro attacchi a produttori che utilizzavano le macchine in quello che chiamavano un modo fraudolento e ingannevole per aggirare le pratiche di lavoro standard. Volevano macchine che producessero beni di alta qualità e che queste macchine fossero gestite da lavoratori che avevano fatto un apprendistato e che ricevevano salari anche dignitosi. In un sistema di industria diffusa, come era quella dell'epoca, in cui piccoli gruppi di uomini lavoravano sparsi in vari villaggi e casolari, non era facile concepire un altro metodo di lotta efficace. In sostanza, gli studi sembra abbiano appurato che non si contestava un progresso tecnico in astratto, ma alcuni problemi pratici, come prevenire la disoccupazione e mantenere il tenore di vita abituale, la libertà, la dignità e il salario. Oltre alle incursioni, i luddisti coordinavano dimostrazioni pubbliche, inviavano lettere agli industriali locali e ai funzionari governativi in cui spiegavano le loro ragioni e minacciavano ulteriori azioni. Più che alla macchina in quanto tale, ci si opponeva al cambiamento dei rapporti sociali di produzione che si prefigurava. Le proporzioni del fenomeno furono comunque modeste, anche perché una parte della meccanizzazione era considerata innocua. La maggior parte delle macchine veniva introdotta nei periodi di crescente prosperità, quando l'occupazione migliorava e l'occupazione era blanda. Quando invece la crisi si presentava, il momento strategico per opporsi ai nuovi dispositivi era ormai passato e quindi le azioni risultavano a giocoforza limitate. Un altro mito da sfatare riguarda la convinzione che il capitalista volesse sempre favorire il progresso tecnico e per interesse personale. In realtà raramente le macchine nuove diventavano subito vantaggiose. Nella storia di qualsiasi dispositivo tecnico esiste infatti una soglia di profitto che viene superata piuttosto tardi. Più grande è il capitale che deve essere investito in una macchina, più tardi questa soglia viene superata. E tutti i macchinari comportavano un discreto rischio di impresa, lo comportano ancora oggi. Ed è un fenomeno infatti molto ben noto in Italia, dove all'innovazione tecnologica si preferiscono altri dispositivi di risparmio, la delocalizzazione, la cassa integrazione e altri tagli magari di diritti e di salari. La maggior parte dei capitalisti inglesi adottò nuovi macchinari non tanto come arma offensiva, ossia per ottenere maggiori profitti, ma come arma difensiva, quindi per proteggerli dalla concorrenza degli altri. Altra domanda, fu efficace la rottura delle macchine? Beh, bisognerebbe guardarlo caso per caso. Gli studi più recenti però concordano sul fatto che lo fu, almeno in una certa misura, come qualsiasi altro mezzo di persuasione sindacale, almeno prima della creazione dei sindacati nazionali per gruppi di lavoratori. Il movimento luddista, per quanto di originato tra 6 e 700, ebbe anche una rapidissima fine. Tra il 1816 e il 17 il movimento fu represso con la forza del diritto e militare. E questo ha incluso l'esecuzione e la deportazione dei luddisti accusati e condannati. Poi c'è stato nel 24 l'abrogazione del Combination Act e quindi il movimento operaio diede vita alle trade unions e quindi molti ex luddisti si integrarono nel movimento sindacale. Ma ora passiamo rapidissimamente al nostro presente. Nel 1984, all'alba dei personal computer, il romanziere Thomas Pynchon si chiese se fosse giusto essere un luddista, ovvero se non fosse il caso che qualcuno si opponesse al progresso tecnologico. Negli anni 90 un intellettuale americano, Kirkpatrick Sale, scrisse un libro divenuto famoso, Ribelli al futuro, i luddisti e la loro guerra alla rivoluzione industriale, che disegna i luddisti come le prime vittime della prima rivoluzione industriale, ma dal punto di vista di quella attuale, quella della rivoluzione digitale e tecnologica. Questo libro è stato una sorta di grido d'allarme su quanto il cambiamento in atto, guidato dalle tecnologie in rapido sviluppo e dall'economia globale, possa risultare altrettanto violento, altrettanto dirompente, possa mietere quindi altrettante vittime. I veri neoluddisti oggi in realtà usano e inventano nuove macchine per distruggere altre macchine. Mi riferisco ovviamente a chi crea virus informatici o altri software malevoli per distruggere le tecnologie ritenute dannose. Noi invece più spesso e volentieri ci limitiamo a osservare con preoccupazione la marea montante, facendoci tuttavia travolgere anche dall'onda. Le nostre proteste inquiete contro la tecnologia assumono quasi inevitabilmente una forma tecnologica. Ci preoccupiamo se i videogiochi violenti stanno deformando i nostri figli e lo denunciamo tramite tweet, SMS o post su Facebook. Soffriamo per la chiusura dei piccoli esercizi commerciali, ma acquistiamo su Amazon o con Just Eat, alimentando il fenomeno stesso. Ma forse dalla storia complessa dei luddisti possiamo ragionare su altre possibilità di reazione e anche di rielaborazione della nostra contemporaneità. Nel 2021, in Italia si è siglato tra i sindacati confederati, CGIL, CISL e UIL, il primo contratto nazionale con Amazon, non a caso definito storico e unico a livello mondiale. La firma è infatti arrivata dopo una lunga vertenza, culminata con una mobilitazione di 24 ore di tutti i lavoratori della filiera Amazon, compresi quelli della società in appalto dello stoccaggio e distribuzione delle merci. Al di là dei risultati concreti, che comunque prevedono il riconoscimento di un contratto nazionale come strumento regolatore del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, l'accordo è stato storico perché è riuscito a mettere al tavolo della contrattazione una multinazionale americana con una realtà nazionale non facilmente identificabile, non solo i dipendenti diretti di Amazon, ma anche le società che lavorano in appalto nella distribuzione dello stoccaggio delle merci. A livello europeo è stato varato pochi mesi fa, nel 2024, la AI Act, l'intelligenza artificiale, l'atto dell'intelligenza artificiale, un nuovo regolamento che disciplina l'intelligenza artificiale in Europa e i diritti e i doveri dei principali player internazionali. Questo documento si basa sul principio che l'intelligenza artificiale deve essere sviluppata e utilizzata in modo sicuro, etico e rispettoso dei diritti fondamentali dei valori europei. La legge è recente e per ora i commenti sono abbastanza contrastanti. Da un lato si saluta la presa di consapevolezza che un forte cambiamento è in atto, dall'altra non si comprende perché classificare i sistemi di intelligenza artificiale in base al loro livello di rischio e non partire invece difendendo i confini della sicurezza e dei diritti delle persone. In ogni caso è il primo riconoscimento a livello giuridico che l'intelligenza artificiale può trasformare profondamente la società e l'economia, con benefici potenziali, ma anche potenziali rischi. Un'alternativa più concreta del neoluddismo, ma anche più complicata da attuare. Tra il rifiuto e la paura della rivoluzione che l'intelligenza artificiale porterà nelle nostre vite e l'accettazione acritica e passiva del fenomeno, esiste quindi tutta una gamma di strategie politiche ed economiche da applicare con consapevolezza. Strategie tuttavia che sono state spinte anche dalla rinascita e rivalutazione del nostro Ned Ludd. Chissà poi mai se l'intelligenza artificiale riuscirà a ricostruire anche il suo volto, un volto perduto nel mito. Un caro saluto a tutti.
Avete ascoltato un episodio di Storycast.
www.historycast.it